immagini di Lampedusa, che cosa si fa a Lampedusa, siamo stati a Lampedusa. Io credo che molto probabilmente sarebbe opportuno che a Lampedusa si stesse di più per capire meglio un fenomeno che è molto, ma molto drammatico per certi aspetti e difficile da gestire da un altro punto di vista. Voglio dire subito che nel 2007, il giorno dopo che ci siamo insediati a Lampedusa per la gestione del centro, mi accorsi che purtroppo i defunti vengono sepolti senza nomi e con un semplice numero. Feci allora subito una istanza al Ministero dell'Interno per dire istituiamo a Lampedusa un registro degli immigrati defunti che non vengono identificati. Mi fu risposto che tutto questo non era possibile in quanto bisogna modificare tutta la legislazione sull'anagrafe del nostro paese. Il risultato è che a Lampedusa si continuano a seppellire gli immigrati con un numero. E questo credo che sia una cosa vergognosa che purtroppo, ecco, un paese civile si dovrebbe porre. Purtroppo, oltre il sottoscritto, non ho mai sentito qualcuno che si occupa di questo fenomeno, che è un fenomeno drammatico per un paese civile. Così come in altri momenti noi abbiamo avuto situazione non facile per la gestione del centro e ogni ragionamento che viene a svilupparsi, ad affrontarsi, ci sono sempre e comunque i pro e i contro. Io ho ascoltato nell'ultimo intervento il problema della delinquenza. Io qualche dubbio ce l'ho su questo fenomeno per una motivazione banalissima, ma è quella dell'esperienza di vedere tutti assieme 1.000, 2.000, 3.000 persone nel centro e capire laddove sta la delinquenza e quella invece subita. Questo è un primo fenomeno che secondo me va distinto, perché se io assieme a 1.000 persone ho 5 delinquenti di professione e magari riescono 5 persone a mobilitare gli altri 995 e far fare quello che vogliono questi 5, magari incendiano il centro, ma non è detto che tutte e 1.000 sono delinquenti, i delinquenti restano solo quei 5. E allora dobbiamo noi capire e riuscire a distinguere questi fenomeni. Così come quando si ragiona in termini, e di questo si è fatto molto uso e abuso, delle malattie trasmissive che vengono portate dagli immigrati, beh, io anche su questo mi sono preoccupato di censire attraverso i miei collaboratori medici, infermieri, 43.000 migranti transitati da Lampedusa. Ebbene, sono emerse delle cose molto interessanti. Intanto abbiamo scoperto che rispetto alla media statistica italiana, cioè dati ufficiali dell'Istat, i migranti per le stesse tipologie hanno un qualcosa come quasi il 5% in meno di malattie. E qualcuno mi chiese: ma com'è possibile? È possibile, perché mentre noi siamo una popolazione anziana, tutta la popolazione dei migranti che viene nel nostro paese sono tutti giovani e sani soprattutto, perché i non sani non vengono fatti partire. Non vengono fatti partire perché quando si parte da quei paesi bisogna avere una ricchezza tale o comunque delle risorse che derivano dalla vendita di tutti i beni che vengono investiti in questo percorso dell'immigrazione che mandano nei nostri paesi. Quindi sfatiamo il discorso delle malattie, sfatiamo, e purtroppo io questo non lo posso fare sulla delinquenza nel nostro paese perché non ho i dati, altrimenti lo farei, ma chi può farlo? Se lo farebbe, molto probabilmente ce ne accorgeremmo che anche su questo molto probabilmente la delinquenza di quei paesi che arrivano nel nostro paese è inferiore a quella del nostro paese stesso, perché anche qua va scisso un fenomeno, che sono le condizioni in cui noi poi lasciamo le persone immigrate. Il film di cui parlava Lo Monaco si intitola Il giorno dopo gli sbarchi. Che cosa avviene dopo che l'immigrato viene regolarizzato, viene dato il permesso di soggiorno, viene diciamo integrato, fra virgolette, almeno dal punto di vista burocratico, si dice a questo immigrato: ora te ne vai. E allora l'immigrato ci guarda in faccia e dice: ma me ne vado dove? Non ha soldi, non ha un alloggio, non ha un lavoro, viene letteralmente buttato in strada. E beh, io credo, era una delle ultime pagine del mio intervento, mi chiedo, ma una persona di queste che se ne va a rubare in un supermercato per mangiare può essere considerato reato? Io credo di no, perché quella persona ha il diritto di mangiare, e se uno Stato non è in condizione di metterlo, ecco, in queste condizioni per mangiare, credo, non voglio giustificare nessuno, ma quantomeno da un punto di vista, ecco, penale, e così tanti ormai giudici su questa strada si stanno avviando, non considerano un reato chi materialmente lo fa per mangiare. E possiamo ragionare in tantissimi aspetti. Noi, uno dei nostri primi obiettivi quando siamo andati a Lampedusa, si usciva in quel periodo da tutto un ragionamento, il cosiddetto dossier Gatti, il giornalista che si infiltrò attraverso un barcone e fece il clandestino all'interno del centro, dove per la prima volta incominciano veramente ecco, a sapersi le cose che succedevano in un centro. E quindi noi siamo venuti subito dopo, il nostro obiettivo è stato quello di umanizzare quel centro. Io mi sono ritrovato di fronte ad alcuni dinieghi in quel centro, che poi l'ente gestore non è il padrone del centro, deve convivere con tutta una serie di altre istituzioni, associazioni e così via dicendo. Ma per esempio ho scoperto quando sono entrato là dentro che era stato sempre negato il diritto ad un immigrato di avere il prete dentro il centro. La prima cosa che ho fatto, ho detto immediatamente: mettiamoci in contatto con la parrocchia di Lampedusa, perché devono venire qua dentro, naturalmente i cristiani, gli altri. Abbiamo creato degli spazi dove potevano pregare con e per la loro religione. Ma non è stato solo diciamo questo aspetto. Prima del 2007 la stampa le associazioni che dovevano entrare all'interno del centro bisognava fare dei percorsi non facili poi da raggiungere. Ma io ho chiesto semplicemente alla prefettura e al ministero: scusate, ma abbiamo qualcosa da nascondere? Mi è stato risposto no. E allora perché non si devono fare entrare i giornalisti? Perché non si devono fare entrare le associazioni? Io non ho nessun problema. Io, ente gestore, mi sottopongo a qualsiasi domanda, a qualsiasi verifica, costantemente e continuamente. E da lì si incominciò a parlare del centro di Lampedusa sempre con più, ecco, apertura, con più, diciamo, guardando i fenomeni in una certa maniera rispetto alla questione che fino ad allora anche il dossier Gatti ha messo in luce. Io sulla questione sanitaria la riprendo, perché è interessante citare il Presidente della Regione Toscana, che in un convegno sul secondo convegno dell'immigrazione in Italia, che si è svolto a Milano un anno fa, intervenendo disse: ma voi sapete quanto si spende in Toscana per il servizio regionale sanitario? Allora tutti attenti per capire, ecco, il nostro paese in questo caso la Regione Toscana, spendeva ogni anno 350 milioni di euro l'anno. Naturalmente tutti ci siamo preoccupati, dico, ma tutti questi soldi per gli immigrati? Un istante dopo il Presidente della Toscana disse ma sapete quanto versano gli immigrati della Toscana al servizio regionale sanitario? 980 milioni all'anno. E allora molto probabilmente anche qua qualche riflessione la dobbiamo fare, cioè l'immigrato oggi che tutti dicono che è un peso non è assolutamente vero, è tutt'altra cosa. Se oggi in Italia non ci fossero gli immigrati, noi saremmo un paese da terzo mondo, perché saremmo al di sotto, ma molto al di sotto della soglia di valutazione di un paese industriale o avanzato. Quindi da questo punto di vista io credo che noi dobbiamo stare attenti quando facciamo dei ragionamenti che l'immigrato viene visto come un peso nel nostro paese. Ma per ragionare in termini di umanizzazione, io ho ascoltato con molta attenzione l'intervento che parlava di Lampedusa, anche del ruolo della Chiesa che ha avuto a Lampedusa. Mi consentirà la dottoressa di non condividere quel passaggio sulla credibilità, perché io che non sono un cattolico frequentante, però posso dirvi che la Chiesa in quel di Lampedusa è stata molto attiva e molto presente, ma lo è stata anche lavorando e intervenendo attivamente. Ma al di là di quello che si può fare e può essere fatto ed è stato fatto da alcune associazioni, da alcune persone individuali, dalla stessa Chiesa, io vorrei darvi alcuni numeri di che cosa è successo in quel periodo, cioè dall'8 di febbraio al 30 di aprile, perché molto probabilmente ci sfugge che cosa è successo a Lampedusa, perché ci facevano vedere determinate cose, ma non si sa e non si sapeva che cosa realmente avveniva a Lampedusa. Intanto noi abbiamo avuto nel mese di febbraio del 2011 2.500 immigrati nelle strade di Lampedusa dall'8 al 12 di febbraio e il centro era chiuso per disposizione del Ministero dell'Interno. Ma era chiuso, fra virgolette, burocraticamente, perché noi siamo stati là dentro tutti i mesi del 2009, del 2010 e del 2011. Cioè la prefettura di Agrigento ci pagava per mantenere 10 persone là dentro, che nell'arco delle 24 ore si davano il cambio, compreso un medico e un infermiere H24, e però gli immigrati là dentro non potevano entrare. Noi andavamo a distribuire i pasti fuori dal centro, nelle strade o negli altri centri messi a disposizione dal comune o della stessa parrocchia. Quando non se ne poté più, ed esattamente il 13 di febbraio, sull'onda delle proteste e delle realtà dei numeri, il ministro ha deciso di aprire il centro. Ma non finì là, perché poi si arrivò anche all'altra fase, quella di averci lasciato 6.200 immigrati nelle strade di Lampedusa, dico 6.200, che tutte 6.200 dovevano mangiare la colazione, pranzo e cena, dovevano essere divisi indumenti, dovevano essere divisi sigarette, perché anche là c'è un problema che gli immigrati vogliono fumare, giustamente hanno questo vizio. E noi in quel periodo, dall'8 febbraio al 30 di aprile, sono 10 voci, non sono moltissime, vi dico che cosa abbiamo distribuito, perché altrimenti non si coglie lo sforzo di un ente gestore che aveva e che ha tuttora una cucina per produrre 350 pasti al giorno, a mezzogiorno e a sera, ed è stato costretto a produrne 6.500 a mezzogiorno e 6.500 a sera, cioè con turni micidiali, con una realtà incredibile da questo punto di vista, cioè non ci si crede se non si era presente. Noi abbiamo distribuito 17.043 unità di pantaloni, 40.580 paia di calze, 35.855 mutande, 1.052 reggiseno, 11.731 coperte, 28.361 asciugamani, 62.855 lenzuole monouso. Abbiamo speso di farmaci in quel periodo 43.919 euro, non comprati in farmacia, ma comprati alle farmacie riunite di Reggio Emilia, che abbiamo lo sconto mediamente del 68% rispetto al costo delle farmacie. Abbiamo distribuito in quel periodo 1.313.692 sigarette. Cioè, pensate che questi sono numeri di ordinarietà in una realtà come Lampedusa, dove peraltro se la nave, così come succede spesso, non arriva per due giorni, noi siamo fritti. Cioè, non si può assolutamente permettersi di avere questo tipo di realtà. Abbiamo occupato in quel periodo qualcosa come 79.734 ore lavorative, cioè una macchina organizzativa immensa. Io stesso non ci credevo alla fine di aprile che eravamo riusciti a dare queste cose ed eravamo riusciti a dare questo tipo di risposte. E l'altro fenomeno che deriva, si parla esclusivamente di Lampedusa, si parla esclusivamente degli sbarchi arrivati via mare. È un altro fenomeno di non verità, perché questo fenomeno degli sbarchi a Lampedusa, ma io dico in generale, poco fa il Presidente del Tribunale parlava di 40.000 immigrati, 40.000 si riferiscono, oltre 40.000 si riferiscono a quelle arrivate a Lampedusa e sulle coste siciliane in tutto, perché a Lampedusa fino a ieri mattino erano 35.900, stanotte ne sono arrivate 1.000, stanotte soltanto. Quindi mentre io ero qua, ecco, c'era l'ultimo sbarco di 150 persone che sono arrivate e sono state portate nel centro. Ma sono una goccia. Ogni anno in Italia entrano clandestinamente 350.000 persone all'anno. Nessuno ne parla di queste. E sono tutte inserite nelle nostre città. Lampedusa e quello che avviene via mare rappresenta soltanto il 9% degli immigrati che arrivano in Italia clandestinamente. L'altro fenomeno che voglio, e questo lo voglio leggere perché sono 5 righe, anche qua gli immigrati tolgono il lavoro agli italiani. Non è assolutamente vero, ma non perché lo dico io. Lo dice uno studio della Banca d'Italia che recita: l'afflusso di immigrati non toglie lavoro agli italiani, lo afferma uno studio della Banca d'Italia. Nell'ultimo decennio l'aumento dell'occupazione, soprattutto nel centro-nord, è stato sostenuto da rilevanti afflussi di immigrati dall'estero. Si legge nello studio: secondo Banca Italia, gli stranieri hanno oggi un tasso di occupazione superiore a quello degli italiani e redditi da lavoro significativamente inferiori. Insomma, fanno quello che gli italiani non vogliono più fare. Quindi anche qua dobbiamo stare attenti quando diciamo queste persone li dobbiamo accogliere, ma se non c'è il lavoro per darlo agli italiani, perché dobbiamo accoglierli? Non è assolutamente così, perché se non ci fossero queste persone, tutte le industrie del nord e il cosiddetto est del nord sarebbe totalmente in crisi. Alcune riflessioni legislative, mi permetto di fare qualche suggerimento, non valutazione, mi guarderei bene. Basterebbe l'inserimento del seguente breve comma all'articolo 4 della legge 381-91, che è la legge sulle persone svantaggiate, cioè le cosiddette, la legge sulle cooperative sociali, per creare nuove e innumerevoli opportunità lavorative. Vengono considerati soggetti svantaggiati ed equiparati ai lavoratori iscritti da almeno 2 anni nella lista di disoccupazione gli extracomunitari presenti sul territorio italiano, provvisti del regolare permesso di soggiorno e o umanitario. All'imprenditore sarebbero riconosciuti tutti i benefici, sgravi contributivi di cui godono ai fini dell'assunzione i lavoratori italiani. E poi ci sono tutta un'altra serie di suggerimenti. Che significa questo? Significa che basterebbe modificare la 381 con un comma per permettere a tutti i datori di lavoro che lo vogliono, perché anche questo è un duplice aspetto, perché ci sono quelli che non lo vogliono per regolarizzare queste persone, che a costo zero avrebbero della manodopera regolare nel nostro paese. Ma così facendo, per lo Stato italiano diventerebbe un investimento tipo l'incentivo, gli incentivi che si danno quando si cambia la macchina o quando si cambia un frigorifero, scusate l'abbinamento, però è così, perché se io assumo un immigrato a totale a costo zero come contributi previdenziali, non è detto che lo Stato non incassa niente, perché l'aspetto fiscale solamente di quel lavoratore mi entra nelle casse dello Stato. Ma non è neanche solo questo. Io con un'operazione di questo tipo vado a fare un'operazione di legalità nel nostro paese non indifferente, cioè tolgo a tutti i caporali che gestiscono i flussi di manodopera, soprattutto in agricoltura, e la vado a riportare in un aspetto legale. E quindi questo basta che si metterebbe in atto. L'altro aspetto, e ho finito, quello delle comunità. Noi anche qua sulle comunità per ragazzi minori o ragazze madri dobbiamo, lo diceva già il Presidente nel suo intervento introduttivo, dobbiamo creare condizioni non di mettere a disposizione un alloggio per aspettare che magari l'individuo, cioè il soggetto debole, trovi l'occupazione o la sistemazione in famiglia, o che il giudice lo affidi ad una famiglia, il minore. Io credo che noi dobbiamo creare continuamente una situazione di offerta e richiesta rispetto a quelle che sono la formazione e l'occupazione. Cioè, se noi queste case famiglie li integriamo e cerchiamo di integrarle sempre di più al mondo del lavoro, al mondo della formazione, molto probabilmente il minore che viene sbattuto in una casa famiglia e sa che non ha futuro, il giorno dopo se ne va, scappa. Quindi noi dobbiamo creare questi fenomeni. Chiudo dicendo che fino a quando non ci sarà nel nostro paese, come in tutti i paesi europei, un'integrazione reale e non a parole, riconoscendo a tutti il diritto di vivere dignitosamente e dove vogliono, esisterà sempre un problema giudiziario, perché al di là della legge degli uomini, che tutti devono rispettare, esiste una legge della natura. Tutti dobbiamo mangiare, e se non si è messi in condizione di farlo, si commettono reati per la legge degli uomini. E forse qualche riflessione, se vogliamo risolvere o tentare di risolvere il fenomeno, dobbiamo farlo.